Allora, interessante che facciamo questo incontro di preghiera nel giorno in cui nella Chiesa si leggono, sapete, il discorso della pianura, e quindi è come se nello sfondo, nell'orizzonte di questo nostro incontro c'è quella beatitudine che il Signore non solo pronuncia, ma vive e rende capace di vivere. Siamo grati e siamo molto grati anche per aver visto, toccato il verbo della vita, così come la prima Giovanni ci ricorda, cioè non averlo solo saputo, ma averlo sperimentato, anzi vivere questi incontri proprio come esperienze del Signore. Devo dire una cosa che per chi non ha visto, lo sappiamo, immaginiamo molto bene, per chi non ha visto e toccato visibilmente Gesù, come è stato per chi scrive questa lettera. La maniera di vederlo, ma direi anche, perdonatemi, la maniera di toccarlo, cioè di averne un'esperienza, è la parola. Perché la parola nasce proprio dalla relazione. Per cui, in fondo, quando noi abbiamo questa possibilità di pregare e dovremmo viverla in continuità con ogni giorno nella nostra preghiera, anche se ogni giorno possiamo fermarci poco, è il momento e il tempo privilegiato di renderci conto di un'esperienza che si fa interiormente, ma che non è molto diversa dal toccare dei primi discepoli. Allora, in questo spirito di gratitudine, anche di attenzione alla esperienza che noi viviamo realmente, non solo a ciò che sappiamo del Signore, io leggerò il primo dei brani proposti oggi, cioè quello centrale dalla lettera di Giovanni, ma voi avete visto che ogni volta con Sergio abbiamo pensato di dare dei rimandi al Vangelo di Giovanni. E questo credo sia molto importante per noi, prima di tutto perché stabilisce anche la continuità, fa capire come la parola è una. Anche Sergio la diceva, no? L'unità della parola. Però anche perché ci sono dei passaggi che veramente sembrano quasi ripetersi. Solo che c'è una cosa che sembra, che naturalmente è subito evidente a noi. I passaggi del Vangelo sono ricordati dal discepolo, ma sono dritti di Gesù, cioè della sua vita terrena, di quello che lui ha operato, di quello. I passaggi della prima Giovanni sono detti anche su Gesù, ma passando attraverso la mediazione del discepolo. È come se questo Vangelo di Giovanni, scritto già attraverso la mediazione dei discepoli, nella lettera di Giovanni si concentrasse ancor più su quello che veramente significa comunicare la fede. Allora, in questo oggi leggiamo, io leggo ora un momento questo passaggio del capitolo 2 che subito dopo spiegherò. Io ho letto anche come sintesi dei primi due capitoli e come apertura alla continuità poi della lettera. Scrive Giovanni, dunque, dal versetto 12. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi padri perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'Anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero stati rimasti con noi. Ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'Anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito dal principio rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete udito dal principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi. Quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammestri. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state salvi in Lui, come essa vi insegna. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati da Lui alla sua venuta. Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è nato da Lui. È una unità di alcuni versetti. Devo dire, non è proprio la parte della prima lettera di Giovanni che leggiamo con più frequenza, che ci parla immediatamente di più, perché ricordiamo molto bene l'inizio della lettera di Giovanni, così intenso, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, noi lo annunciamo a voi. Ricordiamo anche il passaggio seguente: Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Non è che noi dobbiamo dimostrare che Dio è luce, è luce. Le tenebre sono in noi, e però di queste tenebre che sono in noi non vale la pena non riconoscerlo, perché è proprio riconoscerlo che ci pone già nell'orizzonte della luce, Lui è luce. Noi non dobbiamo avere paura, abbiamo quell'espressione bellissima della prima lettera di Giovanni, abbiamo già un avvocato presso il Padre. E poi l'unità della volta scorsa, dove ci si diceva che in fondo colui che rimane in noi è unito, e anche noi possiamo vivere uniti nell'amore a Dio che si vede, che si fa carne, che continua nell'amore al fratello. Perché l'amore è amore. E quindi come il desiderio che in questi versetti che ora leggeremo oggi, che io vi ho letto, su quali mi fermo un pochino, ma che poi diventano parola nella nostra preghiera, insomma, no? Cioè, sono per noi parole, il Signore ci parla poi a uno, all'altro, secondo le nostre condizioni interiori e anche le nostre circostanze concrete nella preghiera. Ecco, questi versetti di sintesi sono proprio una sintesi di quello che ci è stato detto finora nella prima lettera di Giovanni, con l'attenzione particolare a quel conoscere che in Giovanni lo sappiamo, ormai lo sappiamo, forse abbiamo bisogno di riconoscerlo ancora di più nella nostra vita, quel conoscere che per Giovanni è realtà di relazione profonda col Signore, avere esperienza intima e capita di Lui. Una sintesi dei primi due capitoli. I discepoli non possono tenere per sé quello che hanno visto e hanno toccato. Non possono tenere per sé. Questo fa la vita di un discepolo, ci dice la prima lettera di Giovanni. Devo dire che lo diceva già il suo Vangelo nella prima chiamata. No? Vi ricordate questa spontanea, non lo so come dire, sentire di Andrea che non può tenersi una dal fratello. E poi da lì comincia questa rete di mediazioni, l'uno all'altro, all'altro, chiamati, chiamati in un rapporto, non chiamati da un concetto, chiamati, chiamati in un rapporto. E anche qui la vita dei discepoli non possono tenersi e nella comunicazione continuano la loro sequela. Attenzione, non è una sequela orientata a comunicare, non è una comunicazione solo orientata a seguire. È proprio che nel comunicare seguono il Signore, cioè continuano il Signore. E ricordo che non ci sono tenebre, che non è possibile che il Signore abiti. Anche questo è un punto grande. Peraltro l'Angeli forse si dice in altro modo, ma in questo tenebre di Giovanni significa che qualsiasi condizione umana può essere abitata da Dio. È abitata da Dio proprio attraverso l'esistenza di Gesù. E anche la rivelazione dell'unità che ci è donata tra il vivere concreto di Gesù e la possibilità del nostro vivere concreto. Cioè c'è qualcosa della vita del Signore che non si è fermato, del concreto vivere di Gesù, delle sue relazioni, del suo modo di vedere, dei suoi criteri, che non si è fermato nel momento della sua ascensione, che continua attraverso lo Spirito a farsi concretamente storia di salvezza. Giovanni ha chiamato comandamento questo, ha chiamato questo parola, cioè ha detto che quella realtà della relazione col Signore continua nell'amore scambievole. L'amore scambievole, Sergio ci diceva l'altra volta, dobbiamo proprio dirlo com'è, è il sacramento del mondo, il sacramento della vita del mondo, no? Cioè è l'amore del Signore che continua. Vi ricordate gli accenti? Se io, il mio fratello, e gli accenti che in questo giorno ci sta mettendo da un altro punto di vista, ma anche la lettera di Giacomo, se il mio fratello è qualcuno di cui io non mi occupo, questa relazione, questo religare, questo fatto che il Signore si incarna è come se si bloccasse, si blocca qualcosa, non va qualcosa. Quindi l'amore fraterno è sì possibile, ed è possibile in forza di Gesù. Allora è una sintesi, questi versetti sono una sintesi, però sono anche un'apertura, come ogni sintesi di Giovanni, il quale state vedendo una cosa molto bella, la lettera di Giovanni, ma questo potrebbe anche distrarci perché potrebbe richiamarci più alla struttura letteraria che a quello che il Signore vuole dire a noi. Ma la lettera di Giovanni è molto bella perché procede a spirale. E io ricordo di avere avuto questa chiara consapevolezza di che cosa significa procedere a spirale quando ho cominciato a seguire i corsi di Sergio. Sergio ci spiegò che la teologia morale che lui insegnava del dopo concilio procedeva a spirale. In effetti è vero, nel nostro poi quello che io ho continuato con Sergio, c'è un procedimento a spirale. Qual è il procedimento a spirale? Ha questo di caratteristico. Si ritorna, è proprio il procedimento veramente ermeneutico per eccellenza. Si ritorna, continuamente il Signore ritorna e ritorna anche con noi, però ogni volta che ritorna ci apre, ogni volta che ritorna è un punto in avanti, non procede linearmente, procede a spirale. La lettera di Giovanni procede così. Io ho capito che anche la nostra vita procede così, per cui veramente credo che lì siamo proprio, è una lettera particolarmente bella, oltre di conforto, dico bella nel senso che di conforto della nostra vita. Perché ci vuole aiutare a conoscere più intimamente. Ecco, il procedimento a spirale punta non tanto sulle nozioni che noi abbiamo del Signore, ma sull'intimità della relazione. Questo ci fa più intimo, capire che cosa? Quella cosa che Giovanni nel suo Vangelo, nella lettera di Giovanni, chiama vita eterna. La vita eterna, non so se sarà un procedimento a spirale, perché Paolo ci dice che vedremo tutto, Ma certamente la vita eterna è una vita che si arricchisce dell'esperienza e che procede con il Signore. E questo procedere con il Signore non passa, continua. Passa in qualche modo nelle forme, ma continua nella sua verità. Ecco, questa vita eterna che il Signore ci ha dato potendo conoscere Lui, non quella che ci darà. Io credo che molte cose della nostra religione siano da rivedere. Per esempio il modo di parlare di vita eterna come quello che verrà ci ha proprio disorientato, perché non abbiamo capito quello che continua per dare importanza. Chissà come sarà, e nessuno sa come sarà, però sappiamo com'è. E questo lo scriviamo e lo diciamo. Allora i versetti si aprono, i versetti di oggi, avete visto, si aprono, ed è stata una cosa che mi ha tenuto molto nell'attenzione, nella preghiera, si aprono con la ripresa di un noi e un voi. All'inizio della lettera di Giovanni si diceva noi comunichiamo a voi, e si diceva una cosa bellissima, vi dobbiamo dire quello che abbiamo visto di noi, perché la nostra gioia sia perfetta. Non lo so se è tanto orientato da una missione, da quella che noi chiamiamo missione, o è orientata da una contemplazione, decidete voi. Però sta di fatto che Dio dice la nostra gioia. Non è che noi ve lo comunichiamo solamente con il dovere che abbiamo ricevuto, che poi ve lo comunichiamo per una gioia, per una contemplazione della pienezza della vita anche per noi. Qui è il discepolo che scrive e dice scrivo a voi, poi dice ho scritto a voi. E avete visto che ogni volta che dice scrivo a voi, ho scritto a voi, ripete le persone per cui scrive. Questa è la ragione anche per cui abbiamo messo questo testo insieme a quello di Giovanni 17, che è proprio un testo meraviglioso del Vangelo di Giovanni. Lì è detto come testo quasi conclusivo del vivere di Gesù, è la grande preghiera che viene chiamata da qualcuno il Grande Testamento, dove Gesù, avanti al Padre, Giovanni ricorda che Gesù non ha scritto testamenti scritti, ha scritto nelle loro vite, e prega il Padre includendo loro, ve lo ricordate, alzati gli occhi, disse Padre, e parla dei discepoli, che cosa glorifica il tuo nome e glorificalo in me, perché la mia esistenza glorifichi te, ho dato il tuo nome, questo ho fatto. Ecco, questa cosa si ripete oggi con questo scrivo, cioè una cosa un po' diversa, lì era una preghiera, qui ero scritto. Però le due cose ci fanno pensare al mutare dei tempi, al mutare delle forme, ma a una stessa realtà di trasmissione. Questo mi pare molto importante, è un testamento, anche qui un testamento. Attenzione, quando noi parliamo di testamento, in genere parliamo di morte di qualcuno. Questa è la ragione per cui tante volte anche a me fa un po' difficile scrivere una lettera ai miei fratelli, perché sembra a Napoli che sia un po' di seccia fare il testamento, no? Cioè parli della morte, invece in realtà il testamento nella Bibbia non parla della morte, parla della vita. Questo è molto bello. Cioè parla di quello che tu vuoi proprio, che ha dato senso alla vita, per cui tu non permetti a te stesso di tacerlo, perché e qualcun altro, un altro è con te in questa vita, un altro raccoglie il testimone. Infatti la parola testimone, testamento, testimonianza sono molto vicini. Allora anche qui proprio si vede questo discepolo, il discepolo ormai maturo, il discepolo, noi dobbiamo pensare quando è stata scritta la lettera di Giovanni, tanto tempo di distanza dall'esistenza storica di Gesù. Non nel 500 dopo Cristo, come disse quel poverino che fece il baccalaureato, che aumentava perché il professore gli aumentava sempre la data, e allora dice ma prima o dopo del 100? No, molto dopo del 100. Dopo Sant'Agostino che ha scritto il commentario al Vangelo di Giovanni, un po' strano, però poverino lui è. E infatti poi poveretto si prese anche la bocciatura, ma perché il professore si era dimenticato di dire che però c'era una soglia E che la soglia è data evidentemente dalla completezza della storia. Certamente la lettera di Giovanni è stata scritta un po' tardino, ma non nel 500 d.C., insomma, no? Allora, un testamento, c'è un'eredità, cioè io ti do qualcosa perché ti scrivo qualcosa perché diventi tua eredità, cioè viva in te. Questa è la tradizione vivente. Giovanni nella sua lettera ci insegna questa tradizione vivente. Il discepolo scrive, com'è bello, questo mi vorrei un momentino fermare con voi, scrive a generazioni diverse. Non scrive solo ai padri, scrive a tre tipi di persone, se volete, di gruppi. All'inizio, nella prima lettera di Giovanni, aveva detto scrivo a voi, in generale, tutti. Qui precisa, differenzia. Scrivo a voi figli, scrivo a voi padri, scrivo a voi giovani. E proprio il procedere tende a mettere in luce proprio la centralità dei padri per la vita dei figlioli, per la vita dei giovani. Voi padri avete conosciuto colui che è fin da principio, cioè i padri hanno camminato con Gesù. Hanno camminato con Gesù, sia chiaro, hanno conosciuto Gesù, ne hanno fatto esperienza. I figli hanno fatto esperienza nella prima formulazione, siete stati perdonati già e avete conosciuto il padre. E voi giovani, interessante questa cosa qua che diventa dei giovani, quante volte parliamo di giovani, come ne parliamo? Qua è detto, voi giovani avete già vinto il maligno. E poi dice, voi giovani siete forti. E perché siete forti? Siete forti perché l'eredità è dentro di voi, la parola è in voi, agisce dentro di voi. La vostra forza e la vostra interiorità di parola. Allora scrive a vari e scrive sempre di una conoscenza di Gesù e lui che era fin da principio. Ricordo quello che negli esercizi viene fuori tante volte, negli esercizi ignaziani, quel fatto del principio e fondamento. Il principio e fondamento di tutto si vede nell'esistenza di Gesù. Avete conosciuto il principio e il fondamento, cioè non è che avete saputo il principio e il fondamento, l'avete conosciuto. Dunque, l'intima esperienza di Gesù come colui che è veramente il fondamento della nostra vita, il principio e fondamento della nostra vita, che ci dà la possibilità di decidere, di riconoscerci, di riconoscere il mondo, di orientare a Lui. La lettera di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, dice molto similmente, dicendo che Gesù ha fatto solo una cosa nella vita. Mamma mia, com'è bello! Meno male che non ha accumulato tante attività come ci hanno insegnato che poi si compie la vita. Gesù ha fatto una cosa che però il Vangelo di Giovanni chiama l'opera, cioè ha fatto conoscere il Padre. Com'è importante? Io ho fatto conoscere te perché questa è la vita eterna, conoscere te e colui che hai mandato, Gesù, tuo figlio. Come ha fatto conoscere? Lo stesso capitolo 17 di Giovanni che ce lo ricorda. Li ha fatti, ha fatto conoscere il Padre e lui e la sua vita, la relazione tra loro, facendo partecipare. Questa è la forma più vera di conoscenza, di generazione, di testamento, di eredità, facendo partecipare. Ha fatto partecipare Pietro alla conoscenza e ha fatto partecipare Giacomo diverso da Pietro, ha trovato le vie per questa partecipazione. E infatti nel capitolo 15 di Giovanni aveva detto: la differenza tra voi e un servo è questa, che un servo riceve ordini, deve dare, ha una missione, ma voi invece avete una partecipazione, perché tutto quello che il Padre mi ha fatto conoscere, io l'ho fatto conoscere a voi, cioè il tempo della mia vita è stato un tempo del vostro imparare a partecipare a questo, a questa relazione che Dio vuole con l'uomo attraverso di me. Allora, partecipare, perciò voi giovani avete vinto, perciò voi figlioli avete riconosciuto che vi sono stati rimessi i peccati, non l'avete riconosciuto solo perché qualcuno ve lo dice, ma perché voi ne partecipate. Perciò la vita eterna, che è nell'esistenza concreta di Gesù, diventa poi, attraverso questa partecipazione, nell'esistenza concreta dei discepoli, quegli accenti che spesso Sergio ci dona, mette in luce, che la vita concreta nostra può diventare evangelico, cioè che il Signore continua a operare attraverso di noi. Questo è importante, la parola, ma la parola non una parola fuori di noi, ma una parola dentro di noi, attraverso i nostri comportamenti, attraverso i nostri gusti, attraverso i nostri criteri, ora vediamo subito qualcosa, attraverso le nostre preferenze, attraverso il nostro non lamentarci, attraverso la nostra apertura al mondo, attraverso anche paradossalmente attraverso i nostri errori. Non perché il Signore faccia i nostri errori, ma perché la relazione con Lui che poi piano piano ci fa conto. Proviamo a capire questa cosa nella preghiera, quel tempo di preghiera che avremo, come detta dal Signore oggi nella nostra vita. È come dire che il Signore sta dicendo a ognuno di noi: tu figliola, tu madre, tu padre, tu giovane, tu anziano. Attenzione, perché questa cosa la dice ognuno. Dove abbiamo riconosciuto che Dio dimora in noi? Le esperienze della consapevole comprensione del suo dimorare in noi sono le luci della nostra vita. Per esempio, voi giovani, vi ho detto, avete vinto il maligno. Cioè, chiunque di noi sa di avere avuto tante volte delle esperienze di defiance, oppure delle esperienze anche di tentazione, o delle esperienze di desolazione spirituale. Ebbene, però sappiamo come abbiamo potuto, abbiamo esperienza del fatto che qualcosa ha vinto quella desolazione, non la nostra forza, la relazione col Signore. Noi ne abbiamo esperienza, andiamo a quella, come è successo? Quello ci aiuterà a vivere di più. Voi giovani, voi padri, voi figlioli, è detta una realtà di mediazione. Che vuol dire una realtà di mediazione nella fede? Tante volte vuol dire, tante volte ci siamo fermati, vuol dire che la tua esperienza di fede, se comunicata, diventa di aiuto alla mia esperienza di fede. Com'è importante che tu abbia una tua esperienza di fede e che possiamo comunicare su quella, non su tante goiate, vi prego, scusate l'espressione, su quella, comunicare neanche sulla fede di pancia, quello che sulla fede relazione col Signore, com'è importante comunicare reciprocamente. Questa realtà di mediazione fa la lettera di Giovanni, come aveva fatto il Vangelo. Cioè il discepolo che scrive non scrive solo, il discepolo che scrive, scrive in forza dell'aiuto che gli è venuto, del conforto che gli è venuto dall'esperienza di un altro discepolo. E com'è difficile far capire a chi non ha sperimentato ancora la forza dell'interiorità, della reciprocità, e invece tutti l'abbiamo sperimentato, com'è difficile far capire che cosa vuol dire vita di fede attraverso la reciprocità. Sembra che la reciprocità sia un comunicarsi in opzione. Così facciamo i catechismi, così facciamo gli incontri, le riflessioni, le conferenze che si moltiplicano. Invece è quel comunicare intimo, che è la comunicazione dell'esperienza di relazione col Signore, che è passata anche attraverso il non capire tante volte. Ma io te la dono, te la comunico, perché tu possa riconoscerla prima. Com'è difficile parlare di sinodo in una chiesa che non ha tante volte esperienza di questa reciprocità? Perché che cos'è il sinodo? I consigli pastorali, le risposte ai questionari? No, è questo. La sinodalità è la comunione della reciprocità, dove le diverse vocazioni si uniscono nella mediazione. E guardate che è molto importante aver parlato di figli e di padri, perché c'è una mediazione che è privilegiata nella nostra vita, ed è la mediazione di chi vive da vicino, di chi nella continuità dei tempi, dei modi e nella verificabilità dei rapporti. Anche questo, Sergio, come ci hai parlato di famiglia tante volte. Questa cosa è molto importante, perché nella verificabilità dei rapporti, dove l'altro si esprime, ma non si esprime solo in un momento, dove tu conosci l'altro, oggi, domani, dopodomani, devi dire. Questa cosa passa, perdonatemi, questa cosa passa e passa anche la fede. Cioè la fede nasce nelle relazioni. La fede nasce attraverso l'operare di Dio, attraverso le relazioni. La fede nasce dalle relazioni, se volete, per opera di Dio, cioè, ma attraverso la concretezza di questo comunicare, verificare, esperienza, come è importante la cura della preghiera e come è importante la cura della reciprocità, imparando ad amare come Lui ha amato, volendo far partecipare. Questo si compie in noi. Dico una cosa che subito dopo i versetti, subito dopo questi versetti iniziali che già basterebbero a concentrare la nostra preghiera, subito dopo però c'è un passaggio interessante, la questione del mondo. Perché qui è detto chiaramente che noi non dobbiamo amare il mondo, però questa cosa noi la dobbiamo capire bene, anche perché se no, come quello che ha fatto lo sbaglio del tempo, facciamo lo sbaglio sul Vangelo di Giovanni, diciamo che il Vangelo di Giovanni, e invece proprio il Vangelo di Giovanni ci dice che il Signore, attraverso il Vangelo di Giovanni, ci dice una cosa, che il Signore non è venuto per giudicare il mondo, ma perché lo amava, perché lo ama. Insomma, ama o non ama? Qua è detto non amate il mondo. Sì, non amate la mondanità del mondo. E questa mondanità del mondo qui è spiegata, non lo so se Sant'Ignazio avesse avuto la comprensione particolare di questa lettera di Giovanni, però io ricordo bene che Sant'Ignazio parla di mondanità dicendo che c'è prima l'attaccamento alle cose, il più rozzo, poi piano piano invece si è attaccati ad altro, per esempio alla stima degli altri. Questo livello non è che è più fine del primo. Le circostanze della vita ti portano più su questo che su quello, però la logica che vivi in fondo è questa: metti in banca la stima, ci tieni alla stima, poi ti fai conti, dice quanto io mi stimo, quanto gli altri mi riconoscono. E poi dice Sant'Ignazio, così si fa San Terzo alla superbia, il grande peccato, ma la superbia sono solo io. Allora qui Giovanni non dice una cosa molto diversa, perché dice che noi non dobbiamo amare il mondo, la mondanità del mondo, per rimanere nell'amore. Anche l'amore al mondo. E qua allora vi ricordo quell'altro passaggio di Giovanni 17 che io adoro, quando dice: Signore, io non ti chiedo che tu mi tolga dal mondo. Signore, io non ti chiedo che li riconoscano per una fuga mundi, come spesso si riconosce, per un privatismo della fede. Per... No, io non ti chiedo questo. Anzi, io ti chiedo che li riconoscano perché li trovano compromessi con me. Ma come compromessi? portando il tuo amore. Compromessi col mondo in quella relazione in Italia, che è la relazione che dà vita, cioè come ci sei stato tu nel mondo. Non ci sono state situazioni nel mondo che tu non hai vissuto, non hai voluto toccare, non ti sei fatto toccare, non ci sono state cose. Tu sei stato veramente mondano da questo punto di vista. Tu sei stato veramente un compromesso da questo punto di vista, però non alla maniera dei potenti di questo mondo. E proprio questo ha dato fastidio, che tu nel mondo ci sei rimasto. Perché un Dio che è fuori dal mondo non dà fastidio, neanche a noi. È il Dio che si compromette, che ci chiama. E qui si parla proprio di questo compromettersi in maniera non mondana. Ma sarà possibile compromettersi in maniera non mondana, visto che ci sono tanti anticristi? Mamma mia, mi è capitato un brano, questo qui, della lettera di Giovanni, in cui ho dovuto prima decifrare quello che voleva dire Giovanni, che non mi era spontaneo capire, per esempio questa questione dell'anticristo, no? Perché è vero che non c'è proprio così, perché io so che sono stati chiamati anticristi tanti filosofi che invece hanno aiutato nella fede, magari non credevano, però hanno aiutato. Chi è l'anticristo? Qua dice molto bene. L'anticristo è colui che ti vuole convincere che c'è un altro modo di compiere la vita, che non è un modo che porta la salvezza dal basso, dalla partecipazione, dal farti riconoscere il Signore, dal farti conoscere Lui, ma è un modo che porta, il Signore porta la salvezza facendoti temere. Questa è l'ultima ora, quanti anticristi sono arrivati a dire questo tempo è un tempo così, un tempo così, per mettere il tuo accento piano piano sul timore di quello che non sai e non sul rimanere di quello che sai. Questa snaturamento delle interiorità di cui tante volte noi siamo vittime per i sistemi che viviamo, dove l'attenzione, l'ansia è messa sempre al che cosa ho, quanto ho, dove ho, che cosa possiamo, e non quello che noi rimane della parola. Invece dobbiamo tenerci tanto all'interiorità, perché dice in prima lettera di Giovanni, è lì che tu ti accorgi di essere stato consacrato. Bella, sei unto, l'unzione. La chiama unzione, la consacrazione. E nella lettera, nel Vangelo di Giovanni, scusate che sbaglio a dire tante volte lettere, nel Vangelo di Giovanni diceva: io non chiedo che tu mi tolga dal mondo, ma che tu fai loro consapevoli della verità. E diceva: io ti chiedo di consacrarti, anzi, per loro io consacro me stesso, perché siano consacrati nella verità. La verità interiore che ci spiega questa unzione. Significa che noi, qual è l'unzione? La presenza dello Spirito in noi. Non abbiamo bisogno tanto di unzione, di olio, di olive. L'olio di olive è bello. Può dire, ma l'unzione interiore, l'unzione della preghiera. Non abbiamo bisogno di questa eccessiva esteriorizzazione della nostra fede. Lo possiamo fare, ma nella comunicazione, allora l'esteriorità della fede, ma la fede si nutre di preghiera, di esperienza interiore, dove noi impariamo a discernere. L'unzione è proprio questa, lo Spirito in voi vi fa capaci di discernere. E anche qua vi vorrei dire, forse abbiamo bisogno di porre l'attenzione a questo discernimento interiore, a che cosa noi stiamo nel tempo maturando di comprensione del Signore, di discernere. E vi vorrei dire una cosa, questi padri e questi figli comunicano su Gesù, non comunicano sulle loro ansie, comunicano sul discernimento, non comunicano sull'uguaglianza delle soluzioni. Com'è bello che padri, figli, giovani, anziani, possiamo comunicare sull'esperienza del discernimento, cioè su questa possibilità, con fiducia nella tua possibilità di discernere. Com'è bella questa cosa che dice: ma dove mettete le vostre attese? Le attese dell'anticristo sono nel fatto di dirci che la via di compimento di Gesù, vedete che non riesce? E ce ne sono tanti che oggi ce lo vogliono dire. Noi stessi tante volte lo diciamo, eh? Bella questa cosa, dice, anche gli anticristi erano dei nostri. Poi sono diventati dei profeti di sventura, di ansia, di... Che comunicazione hanno? Che cosa comunicano? C'è un giovane di fronte a loro che si deve sentire disperato, il giorno dopo si fa ammazzare, giustamente. Invece com'è importante questa unzione, la capacità di discernimento in cui io credo e ho fiducia, perché ho visto che anche tu, quindi la soluzione, io so che la darai attraverso il discernere, e su questo punto, per questo ti sto vicino, per questo ti trasmetto anche quello che per me è vita. Una ultima cosa solamente. Avete visto che non sono dati dei contenuti fissi da annunciare ai padri, da annunciare ai figli, da annunciare ai giovani. Sono intercambiabili. Perché poi sono le circostanze della vita che fanno mettere l'attenzione più su questo, più su quello. Non è che i padri, solo quello che è da principio, i padri devono abituarsi a accogliere i figli per poter annunciare quello che è da principio, e i figli devono aiutarsi ad ascoltare per capire che hanno vinto i maligni. Cioè c'è qualcosa che poi è intercambiabile alla fine, però una cosa non è intercambiabile. Questo rimanere della parola in noi, che si vede, come è bello, che alla fine il versetto finale, che si vede in colui che queste cose le dice. Cioè in colui che il rimanere lo pratica nella giustizia. Una delle tragedie più forti, almeno che per me, che disturba la mia preghiera, è la schizofrenia. Quando dico di voler credere, però poi mi accorgo che in effetti non ho scelto i criteri del Signore, che le priorità nella mia vita non sono quelle del Signore, assolutamente no. Ecco, è giusto, colui che abbiamo di la persona onesta, la persona giusta, esattamente il contrario, l'antischizofrenia. Cioè colui che vive l'essere del Signore. Allora, magari non lo proclama, perché non l'ha ancora conosciuto, perché se l'avesse conosciuto sentirebbe il bisogno magari di dirlo nella sua onestà. Però lo vive e noi possiamo riconoscerlo. Credo che noi, la preghiera di oggi, ci aiuti anche in questo. Riconoscete chi vive delle beatitudini. Riconoscete i giusti nella storia. Valorizzate la giustizia. Non solo quella giustizia che noi ci imponiamo, perché se poi non fai un'opera buona alla fine dell'anno è all'inferno. No, il giusto, l'unitario, quello che vive secondo i criteri che vede veri. E la verità in lui. Ecco, possiamo, scusatemi che forse sono andata troppo oltre, e abbiamo ora un tempo che ci preciserà Sergio come deve essere di tempi proprio cronologici.
Grazie fratello, non sei andata oltre, sei rimasta nel tempo. Ci diamo tre quarti d'ora o ci diamo un'ora adesso?